servirlo completamente, con tutto il cuore, alleluia. A volte significa rinunciare un po' di cibo quando facciamo il digiuno, altre volte significa rinunciare a qualche ora di sonno quando facciamo una veglia, alleluia. Però io so che Dio è colui che opera. Amen. E mi fa piacere quello che ha detto Luca, perché insomma sono contento. Amen. Ma io so, sentivo fortissimo che Dio vuole spezzare le catene, fratelli. Noi tante volte ci scoraggiamo per qualche motivo, qualunque sia il motivo, no? Magari ci possiamo scoraggiare anche che stasera non tutti sono qui presenti, però io ho imparato che l'opera è del Signore. Ho imparato che se noi preghiamo ardentemente, Lui opera. Ho imparato che quando Lui si muove, nessuno lo può bloccare. E quando Lui sta fermo, nessuno lo fa muovere. Alleluia. E dobbiamo imparare nella nostra vita a non scoraggiarci, ma a far cadere le catene. A spezzarle, le possiamo spezzare soltanto quando invochiamo il Signore. Amen. Le possiamo spezzare le catene della guarigione tante volte, no? Il diavolo veramente tiene legati, abbiamo bisogno di vedere che Dio spezza le catene. Ma abbiamo pregato molto anche perché si spezza le catene nelle, che sono catene mentali che hanno le persone, anche spirituali, perché il diavolo, il nemico, lega le persone, le lega in tanti modi, le lega con l'alcol, le lega col sesso, le lega con la droga, le lega con la religione, perché anche la religione fa la sua parte, le lega con la tradizione, con tutte le cose che noi possiamo magari ritenere anche normale, ma la verità è che Dio è quello che libera. Amen? Wow, che bello, siete contenti, vero? Qualcuno è contento, qualcun altro no. Amen, alleluia. Io stasera parlerò di qualcosa che il Signore ha messo nel mio cuore proprio stanotte, o la notte trascorsa, ma e che poi in realtà è quello che Dio sta mettendo nel mio cuore già da un po' di tempo. Io ve lo chiedo, ma non mi aspetto che ve lo ricordiate, almeno che qualcuno, insomma, se vi ricordate l'ultima volta che ho predicato, che cosa ho predicato, veramente sono passati parecchi cantautori nel frattempo, no? Voglio dire, ma ve lo ricordo io, abbiamo predicato sui talenti, amen, sull'uso che dobbiamo fare del talento che Dio ci dà, no? E credo che tante volte quello che noi poi mettiamo davanti al Signore, Dio poi alla fine vuole che lo mettiamo in pratica, no? C'è un verso in Atti, al capitolo 9, il verso 5, la predicazione non si basa su questo, ma è soltanto per quello che sto per dirvi. Quando il Signore si presentò a San Paolo, e San Paolo rispose e disse: chi sei, Signore? E il Signore gli disse: io sono Gesù che tu perseguiti, è duro ricalcitrare contro i pungoli, contro gli stimoli. Fratelli, quando ci sono degli stimoli nella nostra vita, è duro ricalcitrare, ti fai male se ti metti a ricalcitrare. Perché quando siamo stimolati, quando ci sono dei pungoli in noi, noi impariamo a fare delle cose incredibili nella nostra vita, ed è davvero duro ricalcitrare contro gli stimoli. Amen. Cioè, il titolo stasera, voi l'avete visto, è un sogno nel sogno. Amen. Sapete da dove viene questo? Avete mai sentito un sogno nel sogno? Chi è che guarda il cinema? Lui lo sa, me l'ha detto prima che lo sa, no? C'è un film che parla molto di questo sogno nel sogno. È uno dei film che a me piace di più, a dire la verità. Inception, l'avete visto? Chi è che ha visto Inception? 1, 2, 3, 4. Dovrei spiegare la trama a tutti come stanno i fatti qua, no? C'è Inception e ce n'è un altro di film che a me piace molto di questi qua, è Interstellar, che vi consiglio di vederlo, a dire la verità, Vi do un concetto di quello che è tempo-spazio in un modo incredibile, come davvero potrebbe essere la presenza di Dio, perché Dio è presente allo stesso tempo, o meglio, in due momenti diversi nello stesso posto. È una cosa straordinaria. E Inception è proprio quello di scendere terzo livello nel sogno, noi scenderemo al secondo livello, vediamo un po' come va, no? Però Inception è un film che vi consiglio di vedere. Ci sono gli estrattori, no? Che vanno ad estrarre quello che c'è nel nostro cuore. E io tante volte ho pensato che Dio deve essere l'estrattore del mio subinconscio. Lui deve tirar fuori le cose che ci sono dentro di me. Lui le deve portare alla luce e deve far sì che si possano manifestare e possono essere viste da tutti. No? Diceva San Paolo, quindi diceva qua, guarda, è duro, gli diceva il Signore, ricalcitrare contro gli stimoli. Io non lo so, alcuni di voi sicuramente lo sanno, ma negli ultimi mesi mi sono ritrovato personalmente in una situazione che praticamente nemmeno volevo. Mi sono ritrovato a fare un concorso e negli ultimi 2 mesi mi sono messo a studiare, no? A dire la verità. E più di una volta, non potete immaginare, mi sentivo Benaia nella cisterna con il leone. No? Io non lo so, quanti di voi conoscete la storia di Benaia? Io l'ho predicata tante volte, forse qualcuno qui non si ricorda, no? Benaia era uno dei prodi di Davide e ne esamineremo qualcun altro in questi giorni, nelle prossime domeniche. No? E Benaia una volta si è trovato, dice, in un giorno di neve, faceva freddo, no? E c'era un leone buttato in una cisterna. Adesso immaginate che cosa fate voi. No, se tu vedi un leone che sta in una cisterna, in una fossa, che cosa fai tu? Io credo che tutti quanti noi ce la diamo a gambe. E ci sono però delle persone che io chiamo coraggiose, no? A volte non so se sono coraggiose o se sono stupide, però no? Che fanno? Si buttano nella cisterna per affrontare il leone. No? E io mi sentivo proprio così, dire, ma chi me l'ha fatto fare? A buttarmi qui dentro e a lottare con questo leone. Io basta che me ne andavo per i fatti miei e non mi succedeva nulla. Non avevo da perdere tanto tempo, non avevo da mettermi qui a rischiare di tutto, no? A mettermi in gioco, a fare tante cose. Ma per quale motivo fare tutto questo? E tante volte noi ci possiamo sentire così nella nostra vita, ci possiamo sentire che effettivamente quei Benaia che stanno lì dentro, in delle situazioni, in quelle cisterne, e poi ci sentiamo quasi male, ci sentiamo quasi incredibilmente male che ci siamo dati da fare a fare questo. Ci sentiamo che stiamo affrontando situazioni difficili, impossibili. Alleluia. Puoi mettere la prossima? Leggete bene quello che sto per dire qua. Se il tuo sogno non ti spaventa, significa che è troppo piccolo per Dio. Ci sono delle cose nella vita che quando le facciamo, quando le immaginiamo per il nostro futuro, ci spaventano perché no, non è possibile. No, troppo difficile. No, non accadrà mai. No, non ce la farò mai. E abbiamo sempre da dire una cosa del genere. Se il tuo sogno non arriva al punto di spaventarti, di farti sentire che è impossibile da raggiungerlo, allora non è da Dio, è dall'uomo. È troppo piccolo quel sogno, è troppo piccolo. Io so che dalle nostre parti, quando qualcuno ha un sogno che è grande, l'unica cosa che fa è mettere le raccomandazioni, fa subito, no? Chiama uno, chiama un altro, dice aiutami tu, no, aiutami tu, no, aiutami tu, aiutami l'altro. Alleluia, però ho imparato che non è così e ho imparato tanto, davvero tanto. Una delle cose che ho imparato in questi giorni è quello che diceva Sefora: fratelli, da soli non si va in cielo, da soli non si va in cielo. È vero che tu devi dar conto da solo davanti a Dio, però o ci vai con la Chiesa o non ci vai. Amen. Anche se vi sembra strano, è così. Non ci vai in chiesa. Dio ha creato l'Ecclesia. Dio ha creato la Chiesa. Ricordatevi che Dio ha fatto in modo che noi potessimo avere fede. Diceva prima Luca, diceva la fede la devi esercitare e la fede tutti i giorni. Sono rischi che ti devi prendere. Ogni giorno devi esercitarla con dei rischi. Non sai come andrà a finire, devi credere che andrà a finire bene. Devi credere che succederà e le cose andranno come tu vedi davanti a te, come tu la senti forte nel tuo cuore. Quella è fede, ma la fede è rischio. E devi imparare a rischiare tutti i giorni. Una delle cose che ho imparato sempre di più è che si rischia insieme. Sapete come cacciano i leoni? In branco. Sapete perché cacciano in branco? Perché vincono. Amen. Vincono. L'altro giorno ho visto su internet, c'era YouTube, c'era un leone che era attaccato da una decina di iene. Stava solo. Anche se era molto più forte delle iene, molto più forte, e poteva sicuramente distruggerle le iene, prese una a una, se le sarebbe sbranate tutte, il fatto che era solo lo metteva in una situazione di debolezza, era un punto critico della sua vita. Nessuno va in cielo da solo, Dio ha creato la Chiesa, Dio ha creato un corpo di persone che si ama, che si vuole bene, un corpo di persone sottomesse l'uno all'altro, che vanno avanti, che si aiutano l'un l'altro, proprio come diceva Sefora. E poi se guardate quel video, perché ve lo consiglio di andarvelo a vedere su internet, arriva una signora leonessa da quelle parti, no, solo che arriva la leonessa, le iene cominciano a tremare, perché era femmina, perciò, no? E se ne scappano tutte, e poi il leone fa la voce grossa, comincia a correre pure lui dietro a loro, no? Perché erano solo due, ma immaginate fossero stati tutto il branco di leoni là, e chi li tocca? Alleluia, e chi gli va vicino? Non si permettono nemmeno, alleluia, fratelli, la Chiesa è il dono di Dio per ognuno di noi. La Chiesa è il sogno di Dio per ognuno di noi. E tu sei il sogno nel sogno. Amen. Tu sei quel sogno nel sogno. Dio ha fatto e ha avuto un grande sogno. Amen. Creare la Chiesa, ma anche la creazione stessa, la redenzione. Amen. E tu sei quel sogno che sta all'interno del sogno di Dio. Alleluia. Sapete, in questi giorni mi trovavo a studiare, una delle cose che mi colpiva di più, dove diceva che non si impara nulla se si mette ad impararli da solo, l'apprendimento è cooperativo. O impari insieme a un altro, o è impossibile imparare. Noi impariamo sempre da quello che gli altri già sanno. Alleluia. Non pensate che noi, ognuno che nasce, impara tutto per andare sulla luna. No? Ha già tutta la cultura precedente, tutto quello che è stato prima. E quando Oreste andava a mettere le mattonelle e si portava qualcuno con lui, quelli imparava guardando, era apprendimento cooperativo. Alleluia. Tu hai imparato guardando, io ho imparato guardando, tutti abbiamo imparato guardando. Alleluia. Amen. E la Chiesa è apprendimento cooperativo. È fare le cose insieme. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo predicare allora? Non so. Fratelli, ci sono dei sogni nella vita. Io tante volte vi ho parlato dei fratelli Wright. Chi si ricorda dei fratelli Wright? Cosa hanno inventato? Il volo, gli aeroplani. Incredibile, dico io, perché il padre era uno di quelli che era contro il volo umano. Diceva che era dal diavolo, no? Però nella biblioteca di famiglia, la biblioteca che aveva il padre, che lui era un vescovo della Chiesa dei Fratelli, no? Lui aveva un libro lì dove appunto parlava del volo degli uccelli, no? E di come gli umani un giorno potrebbero anche volare. I suoi figli, voi sapete, i fratelli Wright, Orville e Wilbur, no? Un giorno Orville si prese una brutta febbre e ci volle un mese e mezzo per recuperare. E suo fratello prendeva i libri che stavano nella biblioteca e si metteva con lui e glieli leggeva. E avvenne che, imparate, o meglio, indovinate quale libro andò a prendere? Quello del volo degli uccelli. Amen. Ma vedete come accadono le cose nella vita? Noi pensiamo tante volte, vogliamo fare come diciamo noi, vogliamo immaginare come devono andare le cose, e invece poi è Dio stesso che le immagina. Lui prese questo libro, era nel 1896, nell'estate del 1896, e da lì cominciarono a imparare. E poi quando arrivarono al 30 maggio del 1899, Wilbur scrisse allo Smithsonian, dove siamo stati a Washington, una grande libreria straordinaria, gli scrisse: guarda, io sto facendo degli studi sul volo, mi potete mandare tutti i libri che avete? E ce n'era uno solo che ne avevano, non ne avevano molto. C'era questo libro che, tradotto, era in francese per di più, diceva: l'impero dell'aria del contadino francese, poeta ed allievo del volo Louis-Pierre Mulat. E poi scriveva: ravvedetevi della vostra incredulità nella possibilità del volo umano. I fratelli Wright, non so se perché erano dei cristiani, non so, si dovettero ravvedere della loro incredulità perché pensavano che nessuno si poteva mai volare. E se nel 1896 il volo umano era fantascienza, oggi voi sapete che in realtà, grazie a quello che loro fecero 7 anni dopo, nel 1903, che fecero il primo volo di 15 minuti, e i loro sogni portarono a sfidare la legge di gravità. Amen. Io non so dove ti porterà il tuo sogno, quello che Dio ha messo nel tuo cuore. Io non lo so come tu userai i talenti che Dio ha messo nel tuo cuore. Alleluia. Ma ci sono troppe persone, devo dire, che vivono una vita accomodante, una vita troppo tranquilla, una vita dove vogliono solo spassarsela e godere il paradiso. Alleluia. Abbiamo bisogno di pentirci della nostra incredulità, di quello che Dio può fare con i nostri sogni. A volte noi i sogni sono quello che vogliamo, sono cose un po' difficili da realizzarsi. Voi sapete che i sogni nascono nella nostra immaginazione, non nascono nella realtà. È il nostro desiderio, è quello che noi vogliamo. Alleluia. E io dico sempre che Dio ha creato la nostra immaginazione. Anzi, probabilmente quella è la parte ad immagine di Dio. Perché è come Lui ragiona, è quello che Lui ha nel cuore. Voi sapete, ve l'ho detto anche tante altre volte, che noi abbiamo nel nostro cervello una parte, la parte sinistra, che è tutta immaginativa, e la parte destra che invece è tutta razionale. E col passare del tempo la nostra immaginazione viene completamente distrutta dalla nostra memoria. Quello che prende il sopravvento sono le memorie. Ah, diceva prima Sefra, abbiamo tante delusioni, no? A volte i nostri amici, magari tu, perché hai avuto tante delusioni, non credi più nell'amicizia, non credi più nell'altro. Ma quando sei un ragazzo, quando sei un bambino, la tua immaginazione non si ferma mai. Immagini di poter fare cose incredibili, perché quello è il momento in cui tu sei davvero ad immagine di Dio. Dobbiamo pentirci, fratelli, della nostra incredulità. Se Dio ha messo nel tuo cuore un sogno, allora devi credere che Dio lo può realizzare. Devi credere che Dio lo può realizzare. Efesini 3:20. Ora colui che può, secondo la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o immaginiamo. So che voi avete scritto lì pensiamo, ma la parola è immaginiamo. Dio può fare al di là di quello che tu immagini. Tu immagini qualcosa che deve accadere nella tua vita, Dio è capace di fare molto di più di quello che tu immagini se tu ti metti nelle sue mani e sei nel posto giusto, perché Dio vuole operare nella tua vita in un modo straordinario. Dio è più grande del più grande dei tuoi problemi, del più grande dei tuoi errori, del più grande dei tuoi fallimenti. E tutti quanti noi probabilmente potremmo dire che nella nostra vita ne abbiamo combinata qualcuna grossa, no? E pensiamo: ah, se non l'avessi fatto. Ma Dio è più grande di quel problema più grande che tu hai avuto. Dio è più grande di quell'errore più grande che tu hai fatto nella tua vita. Dio è più grande di quel momento, di quell'evento fallimentare che c'è stato nella tua vita. Dio è più grande della tua immaginazione. Alleluia. E se solo tu credi in questo, se solo tu credi in quello che Dio può fare, ti ravvedi della tua incredulità per quello che tu stai sognando. Alleluia. Tante volte la smettiamo di sognare, la smettiamo di credere in quello che Dio può fare, ma Dio può fare delle cose incredibilmente straordinarie nella nostra vita se glielo lasciamo fare. Ma dove vi ricordate la storia di Adamo ed Eva? Amen. Uno, due. Qualcun altro? Amen. E vi farò vedere questa cosa e vi dico non ve la ricordate. Alleluia. No? Stavo leggendo la Genesi. Vi ricordate la Genesi dice che lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. È vero? E Dio disse. Alleluia. Se vuoi che le cose si creano, hai bisogno che lo Spirito di Dio deve aleggiare. Se lo Spirito di Dio non aleggia, le tue parole sono chiacchiere. Alleluia. Se aleggia lo Spirito di Dio, allora quando tu dici, ha effetto, crea. Amen. Anche nell'originale dice che erano onde sonore davvero, quello che Dio pronunciò. E lo Spirito di Dio era lì presente. E guardate che cosa fece quando Dio creò, fece tutta la creazione. Arrivò l'ultimo giorno, voi conoscete bene che cosa avvenne nei giorni precedenti. Ma quando arriva l'ultimo giorno, Genesi 27-28, 1-27-28, Dio creò l'uomo a sua immagine. Amen. Alleluia. E lo ripete, lo creò a immagine di Dio. Alleluia. E poi ci diede la bella notizia, li creò maschio e femmina. Amen. Alleluia. E Dio li benedisse. E Dio disse loro, statevi tutti tranquilli nell'Eden, godetevi la vostra vita, no? State là, vedrete che avete lì un paradiso straordinario. Tutti gli alberi sono a vostra disposizione, godeteveli, no? Vi posso assicurare, e lo potete vedere scritto là, alleluia, che molto prima dell'Eden Dio disse andate, predicate l'Evangelo in tutto il mondo. Amen. Non c'erano molte persone a cui predicare l'Evangelo. Allora gli disse andate e siate fruttiferi. Siate fruttiferi. Riempitela la terra. Alleluia. Fratello, ascoltami molto bene. Fin dalla creazione, se non hai nel tuo cuore di muoverti, di andare, non sarai mai fruttifero. Se tu pensi di poter portare frutto perché te ne stai tranquillo nell'Eden, ti stai facendo un errore di quelli grossi e prima o poi finirai col prendere la famosa mela che non dovresti prendere. Adamo ed Eva si erano un po' troppo accomodati. La propria vita cominciava un po' a piacergli in quell'Eden. Se la passavano bene, andare in chiesa, ascoltare uno, parlare con un altro, tranquillo qua, tranquillo là, ma Dio gli aveva detto andate e soggiogate la terra, sottomettetevela, tutti gli animali vi devono essere sottomessi, muovetevi. Riempite questo mondo, portate frutto su questo mondo. Queste sono le prime cose che disse. Riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, dominate sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra, sull'ultimo vermiciattolo che sta per terra. Dominate, disse. Amen. Alleluia. E sapete quando lo fecero loro? Dopo che peccarono. Dopo che peccarono, cominciarono a riempire la terra. Ma il primo comandamento che era qua non era quello che si dovevano stare tranquilli, seduti nell'Eden. Dio li creò, verso 27, creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmine, li benedisse e disse loro, siate fruttiferi. Alleluia. Io so che tutti quanti noi abbiamo l'idea che il peccato invece li ha spinti ad andare via. Tutti quanti noi abbiamo l'idea che invece è stato dopo, nell'Eden, loro dovevano stare lì e vivere tranquilli là. Non era questa l'idea di Dio per l'uomo. E non è questa l'idea di Dio per te. Amen. Dio non ha nessuna idea di vederti a stare a casa tranquillo e col talento in mano sottoterra senza rimuoverlo e senza usarlo. Alleluia. È inutile che stai cercando di vivere la bella vita. Amen. Perché prima o poi, se continui così, finirai con mangiarti una mela che non avresti mai dovuto mangiare. Alleluia. Dio vuole che il suo popolo, che quelli che lui ha creato, che quelli che lui ha reso a sua immagine e somiglianza, diventino fruttiferi. Amen. E credo che non vi dico nulla di nuovo se vi ripeto che Gesù ha detto le stesse cose. Amen. Se voi siete in me, io sono in voi, dimorate in me, porterete molto frutto. Amen. Alleluia. Dio vuole che tu devi essere fruttifero. Sì. Amen. Dio non ti vuole vedere nell'Eden a giocare, aspettarlo ogni giorno che arriva lui bello papà e si fa vedere e tu sei contento perché sul far della sera arriva il Signore. No? Il suo primo comandamento è stato: andate per tutto il mondo e predicate. Amen. Non vi vedo tanto contenti. Alleluia. Riempite la terra, sottomettetevela. Significa uscire dall'Eden, significa uscire dal paradiso, significa andare ad esplorare, a vedere gli animali più strani che ci sono e soggiogarli. Significa avventurarsi, significa fare scoperte. Alleluia. Significa sognare, immaginare. Amen. E Dio non vuole un popolo che sta statico, tranquillo, come se tutto stesse là. Dio ti vuole abituare a muoverti. Chi vuole vivere vite accomodanti, tranquille, perché il nuovo ci spaventa tante volte. Fratelli, io tante volte vedo i fratelli che hanno paura del nuovo. Hanno paura di quello che può arrivare. E a me ogni volta che penso ai fratelli quando hanno paura del nuovo, li vedo come quei fratelli che prendono il talento perché hanno paura di come fare, di come utilizzarlo e lo mettono sottoterra. Alleluia. Dio ti sta chiamando ad essere un esploratore. Dio ti sta chiamando ad essere un sognatore. Dio ti sta chiamando a portare frutto per l'opera sua. Alleluia. Dio non ti sta chiamando a fare la bella vita e a stare tranquillo, a farti una riunione ogni domenica e magari qualcuno anche di giovedì. Fratelli, venite il giovedì, per favore. Venite a pregare. Amen. Fa bene. Fa bene. Alleluia. Ma Dio non ti ha messo nemmeno per fare due riunioni a settimana e nemmeno tre se facciamo le riunioni in casa. No, nemmeno quelle. Anche se fa bene farlo, Dio ha detto che devi portare frutto, devi essere pieno di risorse, pieno di energie, pieno di cose da fare. Dio diede loro il comandamento di andare per tutto il mondo. È incredibile come loro avevano il mandato, la commissione del Re dei Re. Amen. Io sono uno di quelli che apprezza tantissimo Cristoforo Colombo, vero? Non lo so se l'ho mai detto qui, ma Cristoforo Colombo è incredibile per me. È uno degli uomini che, secondo me, non voglio dire che era cristiano, non lo so, anche se lui alla fine cambiò versione e disse che lui voleva andare nelle Nuove Indie per convertire le persone. Io non lo so se è vero, in fondo. Io vado quasi ogni anno nel convento dove lui stava lì e lui diceva queste cose, dove alla regina di Spagna non disse più: voglio andare lì per darti potere, voglio andare lì per portare il Vangelo. È uno incredibile. Lui aveva il mandato, lui è stato commissionato, era finanziato dai re di Spagna. Alleluia. Noi siamo finanziati, mandati dal Re dei Re. Amen. Alleluia. Se lui era un grande uomo, amen. Io vi immagino e vi dico, fratelli miei, noi abbiamo molte più risorse di Cristoforo Colombo. Wow. Se tu vuoi, vedrai che il Re di Re interverrà nella tua vita. Alleluia. Quanti di voi ricordate una profezia straordinaria che viene riportata in Atti 2,17? E avverrà negli ultimi giorni, che cosa accadrà? Su ogni carne. Cosa accade quando Dio spande il suo spirito? I figli e le figlie che fanno? Profetizzano. Non è che piangono per il passato, vero? Profetizzano. Alleluia. Voi sapete cos'è profetizzare, vero? Alleluia. E proclamare parole per il futuro, o proclamare parole di, diciamo, anche per il presente, che però hanno una forza particolare. I vostri figli e le vostre figlie non si metteranno lì a piangere sull'acqua versata, non si metteranno lì a fare memoria di quello che è successo. Profetizzeranno. Alleluia. E che cosa fanno i giovani e le giovani? No? Hanno delle visioni, non degli incubi. Alleluia. Quando lo Spirito di Dio verrà e sarà sparso su ogni carne, ci saranno profezie che guarderanno avanti, ci saranno visioni per quello che starà per accadere. Si guarderà a quello che Dio vuole fare, a quello che dobbiamo conquistare, a quello che dobbiamo avere. Alleluia. E perfino i vecchi, quelli che sono più carichi di memoria, quelli che sono più carichi del passato, che cosa faranno? Sogneranno. Alleluia. Cominceranno a sognare sogni straordinari. Amen. Quando c'è lo Spirito di Dio guarda avanti, fratelli. Lo Spirito di Dio profetizza. Lo Spirito di Dio porta visione. Lo Spirito di Dio ti dà dei sogni che non hai mai sognato nella tua vita. Quando lo Spirito di Dio viene, succedono queste cose straordinarie. Non succedono altre cose. Si va avanti, si guarda quello che Dio può fare nel futuro con la tua vita. Quando lo Spirito di Dio scenderà, amen, tu potrai sognare e guardare quello che c'è davanti a te. Alleluia. Perciò vi dicevo prima, credo che davvero tante volte abbiamo bisogno che lo Spirito di Dio scende dentro di noi, nel nostro subinconscio, ed estragga da noi, amen, quella parte più forte, quella parte più spirituale, dove possiamo vedere l'opera di Dio. Alleluia. Fratello, non lasciare che le cose che ti sono accadute distruggano le cose che ti stanno davanti. Non lasciare che la memoria del passato, alleluia, sorpassi l'immaginazione per il futuro, perché o avverrà l'uno o avverrà l'altro, o l'uno o l'altro, o guardi avanti e vedi quello che Dio vuole fare, oppure starai sempre col guardare indietro e non riuscirai mai a fare un passo in avanti. Amen. Alleluia. C'era un uomo nella Bibbia, ce ne sono tanti a dire la verità, ma uno in particolare che era sognatore. Alleluia. Giuseppe era un grande sognatore. Alleluia. Ma io sto pensando a Davide. Amen. Quello aveva imparato a sognare pascolando le capre. Non ho detto le pecore, le capre. E quando stava lì, io non lo so se lui ha mai sognato di diventare re di Israele, io non lo so, a dire il vero. Alleluia. Ma lui era alla presenza di Dio tante volte, cantava dei canti straordinari alla presenza di Dio. Alleluia. Di fronte al leone non ebbe paura alcuna, lo affrontò. Alleluia. Davide sognava, ma nella realtà era un uomo che stava lì proiettato verso quello che stava per accadere. E un giorno Samuele andò a casa di suo padre, no? E gli disse: fammi vedere i tuoi figli. Il padre nemmeno pensò che aveva un figlio di nome Davide. Sapete perché? Perché il papà non credeva nel potenziale di quel ragazzo. Amen. Alleluia. Non credeva. Amen. Dicono i psicologi, nello sviluppo prossimale, no? Che potevano avere. Era l'ultimo, ma non è perché era l'ultimo, è che proprio, cioè sì, ma non è un altro figlio, ce ne sta uno, eh? Cioè, che può mai fare quello? Il padre non lo considerava proprio come una persona che poteva essere unto per diventare re in Israele. Alleluia. Però voglio dirti una cosa: laddove gli uomini ti guardano e ti dicono sei un buono a nulla. Dio ti guarda e ti dice: sei ultimo, io ti farò diventare primo. E tu puoi sognare. Alleluia, io lo ringrazio. Servo. È incredibile quello che Dio fa con noi. È incredibile. Ma quando io dico questo, non è che Dio lo fece il giorno dopo. Fu unto e non è che diventò re il giorno dopo. Dovette aspettare parecchi anni. Ma lui aveva un sogno poi, nel cuore. Aveva una parola che gli era stata data dal Signore. E nonostante provassero ad ammazzarlo, nonostante provassero ad ostacolarlo, nonostante provassero a distruggerlo, alleluia, lui aveva un sogno nel cuore. Era il sogno che gli aveva messo il Signore, diventare re di Israele. Alleluia, dare gloria a Dio, ma anche al popolo di Dio. Che uomo straordinario. Alleluia. Io credo che molti di noi dovremmo imparare a vedere quello che Dio vuole fare con noi, anche se al momento sembra che nessuno ti guardi. Alleluia, sappi che Dio vede il tuo potenziale e quello che tu puoi fare. Sappi che Dio lo vede. Amen. Io credo che tante volte una delle pecche più grosse dei pastori è proprio questo: non vedere che ci sono persone che hanno un potenziale straordinario per poterlo utilizzare alla gloria di Dio. Alleluia. E credo che questo è fondamentale per uomini di Dio. Amen. Poterlo riuscire a vedere. Perché in fin dei conti, fratelli, i sogni che sogni tu adesso non è che poi sono nuovi. Si costruiscono su quelli che hanno già sognato altri prima di te. Alleluia. E tu vai nella catena di quello che Dio vuole fare nella tua vita e nella vita del popolo di Dio. Amen. Qual è il sogno che Dio ha messo nel tuo cuore? E se tu mi dici: mi ha dato un sogno, quello di vivere per sempre nell'Eden, io ti dico: vade retro, Satana. Amen. Ci alziamo in piedi. Alleluia. Vedete, Davide poteva realizzare il suo sogno, ma voglio tornare a quello che dicevo prima, ma non l'ha fatto da solo. Amen. Io vi invito ad andare a studiare Prima Samuele 23, vedere tutti i prodi di Davide, tra cui Benaia, che si buttò in quella cisterna famosa. Davide, senza i suoi amici che lo seguirono nei momenti più difficili, non sarebbe andato da nessuna parte. E i suoi amici, senza di lui, non avrebbero raggiunto nessuna posizione nella società che c'era allora in Israele. Alleluia. Dio, nel sogno che tu vuoi realizzare, mette davanti a te e attorno a te le persone che ti aiutano a realizzarlo. Alleluia. Amen. Vogliamo chinare i nostri capi. Oh Jesus, surra shikala ramaya. Ontara massia. Alleluia. 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 Hai un sogno che ti spaventa? Difficile? Amen. Alleluia. Beh, quello è il sogno che Dio ti ha dato. Perché se non ti spaventa, significa che è troppo piccolo. Alleluia. Forse tu hai smesso di sognare per vedere i tuoi figli convertiti. Forse hai smesso di sognare per vedere tuo marito o tua moglie convertito. Forse hai smesso di sognare nel vedere un cambiamento nelle persone che tu ami attorno a te. Alleluia. Ed è possibile che i tuoi sogni si sono inariditi, sono finiti. Nemmeno ci pensi più e nemmeno preghi più. Alleluia. Io prego che stasera Dio ravvivi il tuo sogno impossibile. Quel sogno che tu dici: Signore, ti ho pregato per tanti anni, ma non ho visto nulla, Signore. È il sogno che Dio ti ha dato. Rimani fedele, ho un sogno grande, ma tu hai qualcuno che è più grande di quel sogno, che ti permetterà di realizzarlo. Alleluia. 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 E tu magari puoi avere tanti altri sogni. Io non lo so se tu hai sogni che magari io nemmeno posso nemmeno immaginare. Vuoi salvare il mondo da tutto l'inquinamento che c'è? Io non lo so se Dio l'ha messo nel tuo cuore questo sogno. Alleluia. Ma ci sono dei sogni che Dio ti ha dato dove tu vuoi vedere Dio operare. Io stasera ti dico, non smettere di sognarlo. Alleluia. Non smettere di sognarli. Anche se sono difficili, duri, quasi impossibili. Alleluia. Tu vuoi vedere magari i tuoi genitori salvati. Alleluia. La famiglia che ti sta attorno. Tu vuoi vedere la Chiesa stracrescere. Io voglio sognare insieme a te. E come sognatore mi voglio mettere come Davide alla presenza di Dio. E aspettare il giorno che quel sogno mi arriverà e si realizzerà. Perché io ci ho creduto, mi voglio ravvedere della mia incredulità nei sogni che Dio mi ha dato. Alleluia. L'uomo può volare? Sì, può volare. Dio può guarire? Sì, può guarire. Dio può salvare questa persona che sta così lontano e nemmeno immagina che potrebbe diventare un credente? Sì, Dio lo può fare. Alleluia. 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 Dio stasera ti chiama a ravvederti della tua incredulità, perché Lui vuole realizzare i tuoi sogni. Alleluia. E non devi realizzarli tu, è Lui che li realizza. Tu ti sottometti a Lui. Alleluia. E vai per tutta la terra. Alleluia, a proclamare il suo nome. Non avere vergogna di farlo. Non avere paura di farlo. Credici. Alleluia, credici, perché Lui lo fa.